tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Wake me up, loro sono i Falls su Radio Rock. Buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, diamo veloci perché abbiamo anche oggi, avremo anche un ospite al telefono, quindi insomma parleremo di tante cose. E chiaramente, chiaramente qualcuno ci scrive, so, i Duran Duran, un pochino sì, è vero. Chiaramente è vero. L'attenzione oggi sarà, non dico monopolizzata, perché parleremo anche di un, tra pochissimo, di una cosa molto interessante, di un progetto molto interessante, ma chiaramente si parlerà anche, ne avete parlato, ho sentito anche ieri, della serie a cartoni di Zero Calcare, Strappare lungo i bordi. Qualcuno ci scrive, avete fatto caso che nell'episodio 4 di Strappare lungo i bordi, quando prendono il treno e Zero insulta la vecchia, al minuto 15:09 c'è Emilio Pappagallo che scuote la testa fa i passeggeri. Sì, vabbè, non volevamo dirvelo con Michele, insomma, avevamo fatto questo piccolo giochino.
Cioè, in effetti, sì, diciamo, un personaggio abbastanza somigliante a te.
Sì, no, no, beh, non è che ci scherza, l'abbiamo deciso insieme a tavolino.
Tu e Michele Rec.
Io e Michele Rec.
L'abbiamo così.
Sì, è uno degli appuntamenti in cui lui è venuto qui a Radio Rock. Abbiamo deciso, ubriachi completamente, di inserire un personaggio che si chiama Emilio Pappagallo.
Tu sai che è di quel tipo di punk, non mi ricordo come si chiamano, sì, che non fumano, non bevono.
Straight Edge.
Bravo.
Vabbè, però si sa che tutti gli straight edge poi nascondono, no, un lato, diciamo,
una bottiglia di brandy.
Una serie di bottiglie di brandy.
Una bottiglia di brandy.
Esatto, per le mani. Allora, vabbè, Strappare lungo i bordi. Facciamo un riepilogo, visto che ripeti cosa ne pensi, insomma, di questa serie di Zero Calcare.
Non ha, sostanzialmente non ha difetti, nel senso che è un po' la sua Mamma Mia, no? Cioè, se qualcuno si lamenta del fatto,
sì,
che sono cose già viste.
Sì, qualcuno prima ce lo scriveva, infatti.
Ma è giusto così, cioè il suo biglietto da visita per il mondo, no? Cioè,
certo,
la prima volta che esce fuori dai confini. Sicuramente per quanto riguarda l'animazione, ma poi anche abbastanza in generale, è vero, ha avuto varie edizioni, però oltre la Francia non ha avuto un successo clamoroso. Adesso avrà una distribuzione capillare e giustamente lui, appunto, come fanno i Maneskin con Mamma Mia, che rifanno, che quasi scimmiottano se stessi, lui deve fare lo stesso. Detto questo, lo fa bene, mette insieme tante cose diverse, il che lo rende interessante anche per chi lo conosce poco qua in Italia, perché mette un po' di quello che ha fatto per propaganda, mette un po' del polpo alla gola, mette un po' di Dimentica il mio nome, che sono comunque tra le cose migliori che ha fatto. Funziona benissimo, animazione non pensavo di quel livello. Mastandrea, che probabilmente fa e non lo dico senza ironia, probabilmente fa una delle cose più belle della sua carriera, perché davvero dà delle sfumature all'armadillo che... credo l'armadillo di Mastandrea sia meglio dell'armadillo di carta, ecco, e non pensavo mai che avrei potuto dirlo da fan di Zero Calcare. Quindi davvero, insomma, va benissimo. Sono curioso della seconda stagione, un po' come sono curioso della seconda stagione di Vita di Carlo, perché alla fine Vita da Carlo...
Ma lo faranno Vita da Carlo la seconda,
sì,
stagione?
Sembra di sì.
Dici di sì.
Perché a questo punto, se c'è in progetto la seconda stagione di Vita da Carlo, credo che quei rischi che volevamo nella prima stagione giustamente si riprenderanno nella seconda, e quindi rivaluterò anche molto la prima. E credo che succederà lo stesso per quanto riguarda Zero Calcare, nel caso in cui ce ne fosse un'altra per Zero Calcare, sembra scontato. E quindi, insomma,
anche
per
questo sta andando molto bene, da quello che leggo, da quello che vedo in giro.
Allora,
insomma,
noi vediamo l'Italia, e l'Italia lo aspettava. C'è stato poi un buon lancio di Netflix, è passato a Roma. Sarà curioso vedere come andrà fuori, anche perché diciamo che in questo senso è un po' come Fascisti su Marte, un prodotto geniale ma strascritto, con mille riferimenti proprio estremamente
italiani,
circostanziati, sì, italiani, quindi insomma bisognerà vedere.
Va bene, vedremo intanto. Poi, per quanto riguarda le uscite cinematografiche del weekend, fra pochissimo vi diremo, perché ci sono alcuni film sicuramente interessanti sui quali ci soffermeremo. Tra pochissimo abbiamo un ospite, se vuoi introdurre.
Gianfelice Imparato, per me è uno degli attori migliori che ci stanno in Italia. Alcuni di voi lo ricorderanno come l'onorevole che dava consigli a Guido Caprino in 1993. Ma ha fatto tantissimi film con Querido Fidel, un comunista a Napoli nel 1991, il resto ve lo diciamo dopo.
Sì, però lasciami dire che è geniale questa roba qua, quindi so questa idea qua, Querido Fidel, film di Viviana Calò, di cui parleremo fra pochissimo, prima una canzone e poi torniamo appunto con il Sollazzo del Pappagallo. Arriva Iggy Pop.
Radio Rock Podcast.
Last for Life, Iggy Pop. Bene, bene, Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno dal lunedì al venerdì all'interno del The Rock Show. Come ogni venerdì con me, Emilio Pappagallo, c'è Boris Sollazzo per il Sollazzo del Pappagallo, cinema, serie TV, insomma, quindi cinema ma anche inevitabilmente streaming. Parliamo dei film come ogni weekend in uscita, per l'appunto, e tra i vari film in uscita questa settimana c'è anche il film di cui ci occupiamo adesso con il nostro ospite in collegamento telefonico, e quindi Querido Fidel, il film, come dicevamo, di Viviana Calò, interpretato da Gianfelice Imparato, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Gianfelice, ci sei? Buongiorno.
Ci sono, buongiorno.
Eccoci, buongiorno. Aspetta Boris, che sì.
Allora Gianfelice, intanto io felicissimo perché come saprai, se magari qualche volta mi hai letto, ti considero uno dei più grandi attori italiani.
E stavo grazie.
Stavo pensando che dopo qualche politico interpretato, no? Penso insomma al Divo 1993, adesso ti ritrovi a interpretare una specie di resistente fuori tempo, no? Questo Emidio Tagliavini che è un castrista a Napoli nel 1991. Scherzando, mi veniva da dire che questo film è Goodbye Lenin, se Goodbye Lenin avesse avuto un grande attore e una grande sceneggiatura.
Sì, è un film a cui sono molto affezionato, è un film che più che ideologico, come può sembrare in prima battuta, è un film invece che racconta della vita di un uomo, se deve inseguire comunque i suoi ideali oppure deve arrendersi e chinare la testa.
Ecco, una cosa che mi ha incuriosito è il tono che avete dato tu e Viviana, no? Tra l'altro bravissima esordiente, nel senso che poteva essere un personaggio molto macchiettistico, molto grottesco, e alla fine tu hai come l'impressione che è vero che forse solo a Napoli poteva vivere il personaggio di Emidio Tagliavini, però che abbia una sua un suo realismo, una sua ragione di essere, no? In quell'anno, in quella situazione. Come l'avete, diciamo, costruito questo personaggio, che in realtà è molto più sfaccettatore di quello che sembra dal racconto della trama?
Sì, in effetti il periodo quasi coincide con il nostro congresso della Bolognina, che fece sparire il PC, no?
Sì.
Che camminano in parallelo queste due storie, cubana e italiana. E questo personaggio, hai detto bene, la mia fatica è stata quella, appunto, di non cadere nel macchiettistico, ma dargli grande serietà, e poi dalla serietà con cui si è costruito il personaggio deriva anche la comicità, altrimenti se vai sulla macchietta semmai raccogli la risata più facile e immediata, ma svilisci il personaggio invece che Viviana ha scritto con grande sapienza.
Tra l'altro un personaggio che finalmente ti dà un protagonista a tutto tondo, perché non mi ricordo se era Scorsese che lo diceva di Pesci, alcuni attori sono maledetti dal fatto di essere così bravi che gli dai poche pose perché sono gli unici a poterle fare bene. Tu, diciamo, ne hai anche più di pose, però spesso sei costretto a fare da puntello nobile e non da protagonista. È anche un po' una rivincita, immagino.
No, ho fatto anche altri film da protagonista a cui sono molto affezionato, però come dici tu, molte volte serve chi può far bene quella cosa, anche se non è il protagonista, e c'è quella maledizione che tu citavi di Scorsese. A me non la vedo una maledizione, a me interessa che il personaggio, grande o piccolo che sia, faccia parte del racconto della storia, e cerco di fargliela raccontare bene. Questa è.
Senti, se uno va a vedere la tua cinematografia, e poi ti saluto e ti lascio insomma andare, e ricordo a tutti che Querido Fidel è nelle sale italiane da ieri.
Sì.
Una curiosità, hai avuto tantissimi grandi registi che ti hanno diretto, no? da Ettore Scola a recentemente Mario Martone. Ti è mai venuta la tentazione di passare dall'altra parte, visto le esperienze, visto anche insomma la sensibilità creativa che hai.
No, no, io ci ho pensato, l'ho accarezzato a volte questa idea, però penso che poi ognuno debba fare il proprio mestiere. Io ho fatto delle regie, ma in teatro, dove conosco molto bene la grammatica del teatro. La grammatica del cinema non la conosco molto bene. Avrei timore ad affrontare una regia, e poi non mi godrei il ruolo dell'attore. Quando è capitato a teatro qualche volta che facevo la regia ed ero anche interprete, ho sacrificato l'interprete al regista. Invece voglio godermi il mio ruolo.
Bene, bene. Gianfelice, io ti ringrazio. Tra l'altro posso dire una piccola cosa, che è bello vedere una Napoli un po' diversa, adesso succederà anche con Sorrentino, da quella di Gomorra che inizia oggi. Bellissima serie, ma che rischia di fagocitare l'immaginario, no? di Napoli.
Sì, sì. Insomma, rischia di renderla monocolore, invece Napoli è, come diceva Pino Daniele, Napoli è mille colori.
Bene, bene,
grazie.
Ti ringraziamo, Gianfelice Imparato. Ricordiamo,
grazie,
a presto.
Grazie, grazie a voi.
Grazie. Buon lavoro. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Non vi muovete, ancora con Il Sollazzo del Pappagallo, film in uscita nel weekend. Radio Rock Podcast. Into Deep, Dead Boy Society su Radio Rock. Allora, Boris, episodio 4 di Arcane. Ci sono gli Imagine Dragons, ci scrivono, attenzione, Zero Calcare, piccolo gioiello, vai, sentiamo.
Avete mai visto su YouTube il video La vita è una ciabatta? È un attore, un aspirante tale, che gira dei video in pandemia, non sapendo cosa fare, con il cellulare.
Sì. E
molto ruspante, diciamo, artigianale, sembra scimmiottare un po' Zero Calcare, ma in realtà lui è così, l'attore fa dei video, delle ricostruzioni molto carine, va avanti un
bene
po'.
bene, grazie, è una segnalazione, no Boris, se vuoi dare un'occhiata. Ciao Emilio, ciao Boris, sto guardando su Amazon Prime Pan y Circo di Vegas, un attore messicano girato durante il lockdown con diverse figure professionali, sociologa, medico, psicologo, che si confrontano mangiando davanti al computer sugli effetti della pandemia. L'hai visto? E che ne pensi di Leonard E. Hope, tratto da un libro di Lansdale? A me non è piaciuto per niente. Vai, allora, Jessica.
Sono d'accordo sul secondo, sono d'accordo, l'ho abbandonato praticamente subito. È veramente un prodotto dozzinale, poco,
sì,
poco curato, secondo me. Sul primo, non so perché l'algoritmo di tutte le mie Come si chiamano? Piattaforme streaming,
sì,
tranne Disney Plus,
sì,
mi suggerisce film messicani, persino Mubi.
Bene, cioè, chissà,
quindi,
perché
non lo so.
Hai visto qualcosa di messicano?
No, è vero che io diciamo sono
un po' messicano,
fan di Cuaron, Iñárritu. Però è curioso che poi è Narcos.
A proposito di Narcos, ho ricominciato a vedere Narcos Mexico 3. Tu quante ne hai viste? L'hai vista tutta?
Tutta.
Io ho visto solo una puntata. Non ci sto capendo una mazza, perché forse mi sono un po' perso, sinceramente. Lo so. Però sai, una di quelle che dici, che fai, ormai l'ho vista.
No, ma io ti capisco.
Vado avanti.
Cioè, parli con uno che non ha mai abbandonato la casa di carta e aveva capito che era una sola.
Beh, no, ma è chiaro. Allora,
però Narcos 3 è arrivato al punto di sto facendo Narcos più Narcos di quello che Narcos pensa di essere.
Sì, temevo vedendo la prima puntata, che tra l'altro ho visto un po' spezzettato.
In alcuni momenti
non mi ha presa ancora, però.
Se tu metti sottotitoli, lo senti parlare, sembra di sentire parlare te quando fai Narcos.
Sì, più o meno. Diciamo, siamo lì.
Gli occhi e senti Emilio.
Assolutamente sì. Ma non esce pure Sorrentino? Sì, Sorrentino, ma non questo
Sorrentino
weekend.
Il 24, esce il 24 proprio sotto la...
Vuoi dire qualcosa?
Sì, non posso, perché sono state tutte le prime. Il 24, chiaramente il 25 è il giorno più brutto di quest'anno e anche di tutti i prossimi. Il 25 uscirà incidentalmente anche,
sì,
avremo un altro Dios, libro di Boris Sollazzo. Libro, poi, insomma, è una specie
che Boris Sollazzo verrà a presentare Radio Rock, tra l'altro.
Penso che è talmente piccolo che si mette nel...
Questa è la cosa meravigliosa. Questa, sai, mi fa impazzire questa cosa qua. Guarda che figa, un libro piccolo, è veramente tascabile.
No, ma più tascabile di quello che
puoi dei tascabili.
E lo troverete dal 25 su Amazon. Ma a parte questo, ma dovrebbe esserci anche un contributo di Paolo Sorrentino, ma ancora non lo sappiamo. il film è bellissimo. Per me bellissimo. È il più bello di Sorrentino.
Il più bel film di Sorrentino.
E vi parla uno che è pazzo dell'Uomo in più e del Divo, ma di tutti i film di Paolo Sorrentino, tranne forse This Must Be the Place e in parte La Grande Bellezza, che però mi riservo di dare un giudizio fra 10 anni perché devo ancora capirlo del tutto. È il racconto più personale di Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino è rimasto orfano a 16 anni per una fuga di monossido di carbonio,
sì,
che ha colpito nella casa di campagna a Rocca Raso i genitori. Lui decide di raccontare in una sorta di Amarcord felliniano, che però è Amarcord di Fellini, con alcune scene direttamente citate proprio nella con Betty Pedrazzi, per esempio, scena con Betty Pedrazzi, però come se invece di, cioè, Amarcord, la sceneggiatura e l'impostazione fossero girati da Troisi, sostanzialmente. Questo, quindi, bellissimo. Lui racconta questa gioventù e questa adolescenza divertentissima con questi genitori meravigliosamente, mi verrebbe da dire, cialtroni. Lei fa gli scherzi telefonici, lui è uno che è innamorato della vita pure un po' troppo, c'è questa sorella che non esce mai dal bagno. E però è uno dei film più gioiosi di Paolo Sorrentino, meno barocchi, veramente molto semplice. C'è anche, diciamo, c'è, secondo me il film finisce a un certo punto. L'ultima mezz'ora è una lettera a chi vuole diventare regista, è un regalo che Sorrentino fa a chi vuole diventare regista. Io credo che da adesso noi vedremo un altro Paolo Sorrentino.
Senti, qualcuno scrive: ma è più bello delle conseguenze dell'amore il Divo?
Sì.
Per me sì. Che meraviglia l'uomo in più, grazie Boris.
Sì, per me sì. È un film, non lo so, ti apre. Un regista che si è sempre nascosto dietro il suo cinema, nel senso nobile del termine, qui ti apre il suo cuore, cioè qui ti dice: guarda, questo è uno dei miei film migliori, e in più adesso capirai qualcosa anche degli altri.
Sì. Ti dà delle chiavi per capire anche qualcosa di.
Guarda,
di
è Sorrentino che incontra il Modover, che incontra Gabriel García Márquez.
Mazza,
a Napoli. Nella Napoli più bella, nella Napoli più bella vista nella storia del mondo.
Oh, il famoso Bignami di Boris Sollazzo sarà quello lì. E il Bignami tascabile.
Bignami su Maradona, sì.
Bignami su Maradona. Senti, ma Boris non ha freddo con la magliettina maniche corte? Se ci vedete su NSL TV, canale 74, sul digitale terrestre, oppure se ci guardate su Twitch, noterete che io sto con la camicia e il maglione e Boris in maglietta, quindi sembriamo che siamo magari siamo in due fusionari,
l'ho fatto,
in due location diverse.
L'ho fatto,
no?
Perché avevamo il golf della stessa dello stesso colore,
per non distinguerci,
e non volevo che la gente pensasse che io potessi essere te, perché ti avrebbe nociuto la reputazione.
Certo.
Posso dire che la maglietta di Linea d'Ombra, sì, il festival che
come
dirigo,
come no
totale autopromozione,
è per quello che ti sei, cioè stai sentendo un freddo cane, sì, ma però perlomeno ti fai pubblicità giustamente al festival, lo ritengo giusto. Arriva il super classico
Radio Rock, super classico Radio Rock Podcast.
Please, con Roxanne su Radio Rock, stazione birra, presente giovedì 18 novembre, era ieri, quindi niente, venerdì 19 novembre i Comandanti Vasco Rossi Cover Band, sabato 20 U2 Tribute Band con i Silver and Gold, domenica 21 Musaico Folkestra, in racconti nomadi, gli aneddoti e le più grandi canzoni dello storico gruppo italiano, la stazione birra, via Placanica 172 a Roma. Per info e prenotazioni stazionebirra.it oppure chiama lo 06 79 84 59 59, media partner Radio Rock. Caro Boris, là ci scrivono, sì, intanto c'è Evangelos che ci manda una foto di noi presa da NSL canale 74, scrivendo sotto: quanto siete belli. Io ho anche un momento di commozione.
Evangelos, nel libro edito da Bietti, che trovi su Amazon, solo su Amazon, non va solo in libreria,
sì, ma è già preordinabile? No,
il 25,
dal 25,
sì, il 25, okay, perché è un ebook che può essere anche stampato,
sì,
quindi lo puoi ordinare anche stampato. C'è il racconto famoso che tu sentisti in anteprima insieme ad Emilio Pappagallo.
Alla grande, meraviglioso. Allora, quello è stato un momento mitico, devo dire la verità.
Dura di meno, cioè comunque scriverlo è durato di meno che raccontarlo a voi.
Evangelos, non dire eresie, sono bravi, non belli. Ma siamo bravi e belli, scusa, non ho capito.
Io credo di essere.
Che cazzo dici?
L'unico mio pregio credo di essere. Che il fatto di essere bello.
Allora, buongiorno.
Credo di essere qui per questo.
Vabbè, adesso è ovvio che. Cioè, nel senso, sono le cose proprio che non vanno neanche sottolineate. Allora, buongiorno, che dice Boris di Treppiani? Vai.
Guarda, Treppiani, allora, è una di quelle cose per cui secondo me chiuderemo Scusa Nanni Moretti. Non so per quale motivo sia stato. Secondo me è abbastanza massacrato da parecchi critici. che fanno quello che fanno.
Ho sentito parlare malissimo, infatti.
Fanno quello che fanno molti critici musicali, no? Sì. Ah, questo non cambia mai. Ligabue sempre gli stessi accordi. Non è possibile. Poi che ne so, come Cohen fa la svolta elettronica. No, che fai il Cohen? Torna subito a fare il contautore. Cioè, lui fa una cosa diversa, si toglie insomma dal centro della sua poetica, prende un libro molto complicato, lo adatta da Israele a Roma, lo fa bene. Secondo me l'unica cosa che sbaglia è che prende alcuni nomi troppo forti e troppo invadenti come attori, ma parlo di uno o due, non di tutto il cast, e quelli un po', come dire, rompono l'armonia. Sono molto più bravi quelli con nomi meno altisonanti, o quelli che comunque sono più abituati a non farsi vedere quanto sono belli, quanto sono bravi. Però è un signor film che gioca anche con un concetto di tempo molto interessante. Forse qualche flashback e qualche flash forward poteva essere gestito meglio. Lui tecnicamente non è sempre perfetto, e quindi chiaramente quando si complica le cose a livello sia di montaggio e di regia qualcosa sbava, ma ad avercene. Cioè, io vorrei sapere che cosa volete, cosa pretendete?
Cosa volete? Vuoi sapere, Boris? Io, oltre ai coreani, sono in fissa con le serie turche. Ho sforato The Protector e ora sto vedendo The Gift. Aiuto, le hai viste tu per caso queste due serie turche?
Sì, The Gift sì. I turchi sono bravi, ragazzi. I turchi hanno solo un problema, che l'incontinenza a livello di minuti producono troppo materiale per l'argomento che effettivamente stanno trattando.
No, tra l'altro mischi qualcuno. Ragazzi, ne avrete già parlato, sì, ne abbiamo parlato all'epoca. Sta uscendo la seconda stagione, che non ho capito cosa cavolo racconterà. Comunque, un commento su Joe Exotic, idolo della vita e americanata pazzesca, Tiger King. Esce la seconda stagione, lui sta, adesso non lo so, non faccio spoiler, te lo dico forse. Sta in un posto dove è strano che possa raccontare, però non lo so, che cavolo ci sarà nella seconda stagione di Tiger King?
Ieri proprio un mio amico con cui eravamo in fissa con Tiger King, mi ha mandato un messaggio alle 2 di notte dicendo: oh, c'è Tiger King, la seconda serie. E io gli ho detto: ma sì, dove la fanno? Allora dai, vabbè,
l'abbiamo detto ormai,
però,
praticamente.
Rischia di essere fighissima, perché
tra l'altro non è spoiler secondo me, tanto, perché il punto è come ci arriva, no, è tutto il percorso, è tutto quello che accade, fra l'altro.
Poi googli il suo nome e lo scopri immediatamente.
Una di quelle cose, tra l'altro, una di quelle serie in cui tu dici: se l'avessero fatta fiction non sarebbero riusciti a metterci così tanti elementi, e uno avrebbe detto: no, ma che è sta cazzata, no, nel senso, troppa roba. E invece è tutto vero, quelle cose insomma che sembrano essere, come dire, accadute per essere poi raccontate in una serie.
Un insegnamento che a me ha fatto Daniele Vicari.
Sì.
Che su Diaz, io avevo letto la sceneggiatura, avevo letto anche alcuni dei documenti su cui lui aveva improntato la sceneggiatura. Quando io gli ho chiesto: ma perché questa roba non l'hai messa?
Sì.
E io pensavo, no, che in qualche modo volesse preservare il pubblico. Lui ha detto: no, non è che ho paura che il pubblico non lo regga. Sono abbastanza certo che non ci creda.
Tiger
King è proprio quella roba là.
Sì, certo.
Se a me non mi giurassero alla fine di ogni puntata che è tutto vero, io non ci crederei mai.
Telegrafico, Boris, ho visto Green Knight su Prime, l'ho trovato noioso. Tu che ne pensi? Green Knight.
C'è il Cavaliere Verde.
Verde.
No, secondo me, io fino a ieri non l'avevo visto, poi l'ho visto su suggerimento di Roberto Recchioni. È un gran film, certo, pesante, nel senso pesante e pensante, quindi sì, può sembrare noioso a chi non entra nel film, però a me sembra grandissimo.
Allora, guarda, voglio chiudere su una cosa qui, su una cosa. Infatti ci sono altri messaggi. No, Boris,
vabbè,
tu
sforiamo di un'ora.
Hai avuto modo di vedere Maledetta Primavera di Elisa Moruso? Mi è venuto in mente quando parlavo di registi che aprono il cuore su temi della propria famiglia.
Sì, a me lei poi piace moltissimo. Cioè, io trovo che lei sia veramente brava. Spero che gli diano anche un po' di soldi, una produzione forte per continuare la sua carriera. Maledetta Primavera ha una fortissima tenerezza e anche però una lucidità nella capacità. È lontano da Sorrentino, però c'è la stessa distanza affettuosa nel raccontare la propria storia.
Ok, allora dobbiamo chiudere. Un ultimo pensiero lo voglio fare mi chiede qualcuno il docufilm su Zappa. Ne abbiamo già parlato. Tu l'hai visto il docufilm su Zappa?
Visto perché per le insistenze di Tatiana. Bellissimo.
A me è piaciuto molto, devo dire.
Sì, devo dire.
E tra l'altro inizialmente avevo sentito, cosa che non credo assolutamente che sia per appassionati di Frank Zappa, per esperti conoscitori. No, perché la musica è un pochino in secondo piano, nel senso che non è presente così in maniera così preponderante, cioè viene ascoltata, come dire, c'è una colonna sonora pazzesca, chiaramente, però quello che emerge, quello che risalta è l'esperienza umana e professionale che poi si intreccia di Zappa, che tra l'altro con aneddoti, con situazioni che poco conosciute.
Poi è interessante noto. Perché la produzione e la regia sono stati gli unici fuori dalla famiglia a poter accedere all'archivio, che pare che sia sterminato.
Sì.
Hanno fatto anche la scelta di non cibarsene in maniera estrema, insomma. Però a me è piaciuto molto, un bel classicone, come si facevano i documentari da una parte, come si facevano una volta, e si facevano bene, secondo me, cioè erano documentari fatti bene. Poi sono arrivati i grandi registi, sì, tipo appunto Scorsese, che fa i Rolling Stone e di fatto riprende un concerto, sì. A me quello piaceva di meno,
sì.
E anche se i film concerto ci sono dagli anni 70, funziona benissimo. E Zappa incredibilmente era uno che non aveva una grossa cinematografia alle spalle, nonostante fosse uno dei pochi di quel periodo che fosse molto appassionato di cinema, però non l'aveva, e quindi comunque un documento e un documentario seminario.
Come si chiama il docufilm di Zappa? È semplicissimo, si chiama Zappa. Quindi non, però non è al cinema, è stato al cinema qualche giorno, ma credo che adesso lo porteranno sicuramente su qualche piattaforma di streaming molto molto velocemente, immagino. Tra l'altro ci sono degli aneddoti interessanti, poi c'è tutta quella roba lì su Zappa contro la censura negli anni 80, no? Che insomma è interessante, anche perché lui si era battuto contro la censura, l'avevo raccontato giorni fa in radio, in un momento in cui pochi avevano il coraggio di farlo, e magari quelli a cui sarebbe più convenuto stavano zitti per evitare di esporsi in prima linea, no? Quindi lui non ha mai avuto problemi a dire quello che pensava da questo punto di vista.
Allora, Zappa dovrebbe andare su Amazon.
Sì.
Quindi, insomma, non
sai da quando? No.
Allora, adesso dovrebbe già essere possibile acquistarlo per $15.
Dove? Su Amazon.
Amazon US.
Ok.
E penso che a questo punto, ricordando quali sono le finestre, da gennaio sia free.
Bene, ottimo. Io ringrazio Boris Solazzo, chiudiamo proprio con Frank Zappa, perché c'era Elizabeth, se non ricordo male, che mi chiedeva per il suo compleanno, quindi tanti auguri Bobby Brown di Frank Zappa. Tanti auguri, noi ci ritroviamo lunedì per The Rock Show, tra pochissimo Gagarin con Boris e Tatiana. Il Solazzo del Pappagallo torna lunedì, per me no perché me ne vado a dormire, grazie che non ce la faccio più, grazie anche perché oggi pomeriggio lavoro tutto il pomeriggio. Ciao Frank Zappa.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.